Il granaio della memoria.
Una volta si lavorava tanto e si guadagnava poco. In cui invece si lavora poco e si guadagna un bel po' più, sì. Ma una volta il pane era calcolato una roba sacra. Non era nessuno che abitava in toccare da pane.
Alimento quotidiano per eccellenza, il pane occupa le nostre tavole da almeno 10.000 anni. Azimo, lievitato, dolce, salato, bianco, nero. Le forme e i gusti del pane sono tanti quanti sono i popoli, le culture e le mani che lo hanno sfornato e continuano a farlo. Tra le teche della RSI, il pane è stato oggetto dell'interesse radiofonico di numerosi cronisti e documentaristi. E ricorrendo proprio alle loro registrazioni, voglio oggi tracciare un percorso d'archivio dedicato alla memoria del pane. Per farlo, vi propongo di entrare in materia riprendendo la voce che abbiamo ascoltato in apertura di puntata. Era stata registrata da qualche parte negli anni 60 per una puntata di Orizzonti Ticinesi.
Prima di tirare il pane, la metteva in tavola, sta pagnotta, e faceva su una croce, e faceva su una brontolata, che si era stai sumemi, sarà stai preghieri, sarà stai maledizione che è il suo mio, perché a me si era troppo a capire di mia. Ma però che faceva su la sua croce, e poi dopo il tavolo giù. Quando era secco, cominciò, l'era duro, un colpo di martello, un pugno sul tavolo, no, tutta fregui, tirava insieme i suoi fregui, gli metteva dentro la scudella e capitava sopra un laccio e il nava pure che era una bellezza. Puoi fare in che lavoro lì, sì?
Le teche ci parlano oggi dell'alimento preparato con farina di cereali e acqua e ancora lievito e sale. Un cibo fondamentale il pane, essenziale e quotidiano. Questo almeno per la cultura occidentale e per buona parte della storia del cosiddetto Occidente. E parlando di storia, tra i nastri dell'archivio radiofonico ho ritrovato un breve frammento sonoro che ci dirà della presenza dalle nostre parti dei mulini, infrastrutture indispensabili alla produzione dell'ingrediente essenziale del pane, vale a dire la farina.
Il Ticino non si differenzia da altre regioni dell'Europa nelle quali storicamente i mulini erano molto decentrati, quasi come i panifici. In molti casi i panifici facevano parte del mulino, questa era una situazione medievale rinascimentale. Bisogna anche dire che il mulino era anche uno stabilimento protetto anche nei feudi. Si difendeva quasi come il castello perché faceva parte proprio dell'indipendenza territoriale di ogni contea, di ogni ducato. Poi con l'evolvere dei tempi si sono leggermente concentrati a fine Settecento fino a metà dell'Ottocento. Verso metà dell'Ottocento c'è stata un'ulteriore concentrazione, tuttavia abbastanza limitata, perché credo che all'inizio del secolo in Ticino ci fossero ancora quasi una ventina di mulini disposti naturalmente sui corsi d'acqua da noi, naturalmente con le pale che sfruttavano l'energia idrica.
Era un accenno alla presenza nella storia delle nostre terre dei mulini. E al commento che ho ritrovato in una puntata del Saltamartino del 2004 dedicata a mulini, mugnai, farina e pane, posso accostare la testimonianza di un mugnaio vero e proprio. Lo si era incontrato nel 1984, quando il microfono della Radio delle Regioni visitava un mulino. Non chiedetemi però della sua ubicazione. Il catalogo d'archivio sembra infatti averlo dimenticato e sul luogo della registrazione non dice nulla. Dovevamo però essere da qualche parte nel Sopraceneri. Ascoltiamo.
Venga che mi racconta come si fa a usare un mulino. Allora.
Prima vengono col grano e poi si pesa. E poi dopo lo metto là nella tramoggia qui.
Nella tramoggia?
Sì. Eccolo qui.
Che ha un nome dialettale, magari?
Non è di non portare su da sola, ma proprio in parole ho sempre sentito a dire la tramoggia.
Tramoggia.
Adesso non so se è giusto.
E qui viene messo i grani.
Qui vengono da circa 50 kg. E poi dopo si invia il motore. Questo è per inviare tutto.
Ha una leva che fa così. Collegare il motore, con una cinghia.
Così.
Forse è meglio fermare perché sennò fa troppo rumore. Ecco, sennò non si sente la sua voce. E macina farina di grano, farina di mais,
sì.
Magari anche farina di castagne?
No, faccio soltanto grano turco, frumento, segali, dopo altro niente, castagne. Fa troppo colpi e si rovina il mulino, allora non macino.
E poi le castagne ormai non le usa più nessuno, eh?
Adesso no, un po' perché non ce n'è, ma in tempo di guerra ho macinato, e fagioli ho macinato anch'io, faceva molto.
Macinare i fagioli, ma perché?
La scorza del fagioli resta fuori come crusca, come scarto, ecco, e resta la farina bianca come...
E con quella farina lì che cosa si faceva?
Quando si fa la minestra si mette 4 o 5 cucchiai, ma è buonissima, eh? Sì, sì.
Le farine che possono servire a panificare sono molte. Sul finale del frammento sonoro si accennava addirittura alla farina di fagioli, che era macinata al tempo dell'ultima guerra mondiale. Il che, grazie a un'associazione più o meno libera, mi rimanda a un'altra intervista conservata tra le teche della RSI. Nel 1986 era ospite del microfono Piero Camporesi, profondo conoscitore delle relazioni che intercorrono tra letteratura, miti popolari e alimentazione. Camporesi, ai radioascoltatori della Svizzera italiana, tracciava una sorta di leggenda nera e allucinata del pane. Ma lasciamolo dire alla sua voce.
L'uomo nei momenti di grave carestia in fondo regrediva allo stato del raccoglitore, si metteva a raccogliere radici, grani, grani generalmente non commestibili, oppure grani che potevano anche essere deteriorati. Il problema è molto ampio, perché poi mi sono accorto e ho cercato di dimostrare che c'era tutto un commercio, una sofisticazione si direbbe oggi, di grani deteriorati e miscelati con l'olio. C'è stato a Modena un processo alla fine del Cinquecento, alcuni fornai insieme a un giudice furono trovati colpevoli di aver immesso sul mercato un forte quantitativo di grano alterato miscelato con l'olio, e lei sa che l'olio è un'erba molto pericolosa che induce stati di temporanea follia, produce stati di ipnotici, di squilibrio, eccetera, eccetera. Quindi l'alimentazione con grani ignobili, con queste miscele le più incredibili, si ricorreva, non vorrei turbare i suoi ascoltatori, ma perfino si scavavano nei cimiteri le tombe per grattugiare le ossa e arricchire il pane, che poteva venire arricchito nei modi più singolari. C'è un libro Manetti sulla panizzazione del Settecento, se lei lo sfoglia vedrà che sono centinaia le possibilità di fare qualcosa che possa somigliare a un pane, anche perché il pane per legge non doveva pesare meno di un certo numero di grammi, per legge, allora i fornai lo adulteravano in tutti i modi possibili ed immaginabili pur di rispettare il peso. La qualità diventava sempre più bassa, sempre più ignobile, e mentre il peso e la forma dovevano rimanere identici.
Il pane nutre, ma il pane può anche intossicare, soprattutto quando le crisi economiche e le carestie spingono a usare farine meno nobili, quando non addirittura a panificare con farine avariate o tagliate con le sostanze più sorprendenti. Il pane diventa allora ignobile, un pan da cani, come si diceva nel 400, un pane che addirittura poteva generare allucinazioni collettive. E se il quadro oscuro e quasi mostruoso tracciato poco fa da Piero Camporesi vi incuriosisce, allora dovete andare a procurarvi la serie di saggi che lo studioso ha raccolto sotto il titolo Il pane selvaggio. Dopo una digressione tra il pane cattivo, torno al pane buono, panificato secondo i metodi tradizionali. Lo faccio grazie ai ricordi di chi il pane lo ha fatto o lo ha visto fare in casa oppure nei forni comunitari dei villaggi alpini. Forni alimentati a legna che venivano accesi e messi in funzione in poche occasioni, durante le quali si panificavano grosse quantità di pane che sarebbero durate per settimane o per mesi. E sarà proprio il pane cotto nel forno a legna a essere al centro dei prossimi ascolti, che rimanderanno prima ai ricordi della comunità Walzer di Bosco Gurin e poi a un forno casalingo di un'antica casa verzaschese di Sonogno.
Noi lo facevamo una volta l'anno il pane.
Una volta all'anno?
Una volta all'anno.
Non scherza?
No, non scherzo. E allora si riponeva su quella rastrelliera lì e lì durava, asciugava, seccava e durava fino alla fine dell'anno.
Come la chiamavate nel vostro patois?
Di bru ad letro.
Che vuol dire letteralmente?
La scala del pane.
La scala del pane?
Sì.
Ma tutto questo pane, dato che lo facevate una volta all'anno, c'era il problema anche del magazzinaggio, dove lo mettevate?
Avevamo un ambientino apposta chiamato der Bruachspeicher.
Cioè?
Così sarebbe lo stanzino del pane. Di solito quando si cominciava a fare il pane erano tutte le giovani, le ragazze che facevano il lavoro, era quasi una settimana di festa.
Ci spieghi
perché
un pochettino questo rito del pane?
Tutta la settimana, senza interruzione, si lavorava il pane giorno e notte.
Ma un pane fatto non con farina di frumento, no?
No, pane di segale, fatto con la farina di segale, coltivata da noi, anche la segale proprio.
Ho capito.
Poi avevamo i nostri mulini di pietra che macinavano la farina, facevano la farina naturale, e poi facevamo sto pane una volta l'anno.
Sta cacchina, quanti anni avrà preso a po'?
Ma le sa del 1648, giusto che la data è sotto.
Sì. Come si fa a preparare questo pane?
La farina, donna, noi non dopo la casa, più la madia, come fai una volta. Non dopo la casa, ma la farina, poi mette il levato. Il levato non dopo levato del pane, però noi. Mi lascio sempre un'amica del pane, donna Biela, la volta prima, poi dopo, quando fa il pane, ma giù. Dopo un po' di la farina nella casa, poi mi giro levata, poi sbito giù l'acqua calda, un po' ben calda. Smescola, fanno fuori ben levata, poi smescola dentro la farina. E dopo le spada appena insieme a poltinetta, come dice noi. Dopo sbito la zig di farina sola, si va solo una croce, e poi dopo squarce ben, stegna il calpero. Ne?
Cosa vuol dire che non fa solo una croce?
Ah, si fa sempre lei in cielo, è una
tradizione.
Sì, sì.
Dove si scaldava senza interruzione dal mattino alla sera, dal sera alla mattina, con un fornetto di pietra, il nostro caratteristico fornetto di pietra che si chiama De Rove. Ecco, e quell'ambiente lì non potevamo mica aprire le finestre, si doveva tenere un caldo, proprio un caldo eccessivo, adesso i gradi non li saprei dire, e allora lì avevamo la marna cosiddetto, e che mettevamo giù, si poteva lievitare, con dell'acqua e la farina, e si impastava, poi si portava sul tavolo e si facevano dei pani grossi, dei pani enormi, insomma, di grossi pani, i quali poi si mettevano in un letto con delle coperte.
Perfino in letto il pane lo metteva?
Sì, un letto proprio, fatto un letto apposta, si prendeva un letto apposta con sotto delle assi, poi si metteva sopra la coperta, sopra i pani, si copriva, intanto si lasciava riposare un pochino, intanto che lievitava, quando cominciava a fare delle piccole crepe, allora si riprendeva di nuovo i pani grossi e si riduceva in pani piccoli e lo si metteva in forno con i nostri appositi forni che avevamo, ogni frazione l'aveva il suo forno.
Da Due voci di donna ci hanno raccontato di tecniche e di tradizioni che al momento delle registrazioni o erano andate perse o si stavano perdendo. Si tratta di due testimonianze che contrastano con le voci che invece ascolteremo tra poco. Erano state trasmesse nel 1966, quando il microfono della RSI si trovava in un moderno panificio industriale. E direi che, come sentirete, rispetto alle voci di donna di poco fa, siamo in un mondo decisamente diverso, sul piano tecnico, alimentare, ma anche sociale e culturale.
Sono le ore 1 del venerdì e ci troviamo in un panificio modernissimo del Mendrisiotto. Il lavoro qui è intenso in questo momento, c'è chi sta preparando le forme di pane, c'è chi sta preparando delle forme di panini che serviranno l'indomani per formare dei sandwich o panini imbottiti per deliziare il palato di molti buongustai. Cosa sta fabbricando in questo momento?
I sandwich.
I sandwich? Sì. E quanti ne forma per notte?
Circa 800.
Se si arrivasse anche qui al pane congelato, sarebbe meglio o peggio per lei?
Ma sarebbe lo stesso, guardi, per la... con quel vantaggio lì che si lavorerebbe di giorno.
Lei crede che sia uguale la fragranza del pane congelato di quello fabbricato giornalmente?
Ma io penso di sì, conservandosi poi si leva, si riscalda come se fosse appena sfornato.
Quando comincia a lavorare la sera lei?
Alle 10.
E finisce la mattina a che ora?
Alle 5 e mezzo.
Ed è contento?
In certo qual modo, mica troppo.
La disturbo se parlo un attimo con lei?
No, no.
Le faccio bruciare il pane?
No, no, no.
Ha sentito parlare del pane congelato?
Pane congelato, sì.
Che cosa ne pensa?
Ma naturalmente non è un prodotto tanto di qualità.
E dal punto di vista professionale per lei?
Va bene, naturalmente che va bene perché si potrebbe lavorare di giorno.
Perciò lei preferirebbe professionalmente avere ancora questo mestiere di notte o panificare giornalmente del pane congelato?
Ma sa, la mia opinione sarebbe quella di smettere del tutto di fare questo lavoro.
Erano alcuni brani tratti da una rubrica sindacale della RSI degli anni 60. Più che il pane, in quel 1966 si cercava di documentare le dure condizioni del lavoro notturno dei panettieri. A noi, invece, le testimonianze registrate nel panificio industriale sono servite per farci raccontare di un modo nuovo e moderno di preparare un alimento che invece è antico. Una modernità che, al di là dell'impiego delle macchine per impastare e dei forni elettrici per cuocere, è identificata nel processo della surgelazione. Un'innovazione che ha modificato i processi di produzione del pane, lo abbiamo sentito, ma anche il prodotto stesso e il suo gusto, e ancora il modo di consumarlo, visto che una volta congelato il pane diventa disponibile sempre e ovunque. È un pane banalizzato, allora, quello che esce dai congelatori degli anni 60. Un pane pienamente quotidiano, certo, giornaliero, e che proprio per questo motivo perde il suo valore di alimento simbolo e di alimento rituale. Un valore che posso però ritrovare nelle testimonianze che andiamo ora ad ascoltare. Erano state registrate da Bruno Guerra tra il 1997 e il 99. Quando
fu il sempre stai, sempre, sempre, sempre. Salvo un tenda guerra, perché sapevo Dio mia, andava via il pan e lui andava via la sala. Andai via, mi sono mia, forse per 2 o 3 anni, ma mia più sì. Perché di mora danno da mezzino e danno una bella pagnotta.
Lì lavora a moda sotto il pane.
Oh, certo, certo. Perché le benedì e il guarda. Che mi convolui dal pan, benedì, per 4-5 anni e levate le qual al mio fismigna. Le vere, ne? Hai fan quanti mila pagnotte?
In che dica lei che avvia il pan?
La vigilia del Beat, che è il 27 gennaio. Però al 27 gennaio noi facciamo un beatin, allora è la festa proprio da riva, sempre piena la gesa. Quando fui stata
la fontana. Tanti anni fa, quando moriva qualcuno, ideva fuori pan
un chilo di pane a testa, oppure sa. Adesso è più niente da chi roba lì.
Ma se ricorda lì?
Se mi ricordi, a mo quanti idee fuori il pane. I parenti, in memoria, in suffragio da tutti i parenti, idee fuori il pane. Anche per esempio, se ne è menzogno, idee fuori anche fuori lì. Pur se menzogno, il pisè a mo che avrò.
Ma fino a quanto è quella la vista la roba qui?
30-40 anni fa, già sicuro.
Allora, con che al 15 d'agosto anche la festa a Filaturta, no?
Si cominciava il 12 a preparare il pane a moglie e vespruto. Poi il 14 al prestinello il teneva il forno a disposizione per fare questo, perché ne aveva la di centena da fare questo. E per distinguere, certo, perché dopo i padelli più o meno grande o pinigo non si sapeva, ma dopo si fa anche confusione e si distingueva con un biscotto, un po' da frutta e se non si legava le mani con un po' di fil da ferro, con tacca quei cose per distinguere, da poter trovare i padelli.
Tre voci di donna per farci raccontare di pratiche rituali mediate dal pane. In un primo tempo abbiamo sentito della distribuzione del pane benedetto durante la commemorazione del Beato Manfredo, che si tiene a Riva San Vitale il 27 di ogni mese di gennaio. Poi ci siamo trasferiti nelle terre valmaggesi di Cavernio, dove era usanza distribuire il pane come partecipazione durante un periodo di lutto. Per concludere, invece, ci siamo spostati appena fuori dal confine, a Schignano, dove il 15 agosto, giorno dell'Assunzione, tutto il paese cuoceva torte di pane in segno di festa e di devozione. Siamo quindi pienamente tornati nel campo della sacralità e della ritualità del pane, che non per nulla incarna il corpo del Cristo. E se vi ricordate, del pane sacro, ne avevamo sentito parlare già in apertura di puntata.
Una volta il pane era calcolato una roba sacra.
Ma dalla serie di testimonianze che ho ricavato da tre diverse puntate del Viaggio nelle tradizioni di Bruno Guerra, ritorna anche la componente comunitaria. La produzione del pane è stata infatti per lungo tempo un'impresa del tutto collettiva. Non ho più tempo per andare avanti nella mia esplorazione delle memorie del pane, che nei decenni si sono depositate e stratificate tra le teche della RSI. Voglio però lasciarvi con un ultimo frammento sonoro che in una ventina di secondi vi reciterà un'originale ricetta a base di pane. Io sono Claudio Biffi e questo era il Granaio della Memoria.
La chiamava pan e pom o pom e pan. La sapava di un padellino e metteva giù un bel po' di butter in fondo. Sopra al butter la metteva di fette pan sottile da cuociare tutta la padella. Sopra al pan la metteva sul zucchero. Sopra al zucchero i pom, taglia giù a fettine un bel po' di pom. E poi sopra al zucchero la metteva anche mo di fettine di pan, ma mia tanto come chi la metteva sotto. La bagnava tutto col marsala, un po' di vin bianco e tutto quel tinto e scorzo di limone. Dopo doveva cosa tasi, la formava come una bella crosta sotto, doveva mai muovere. Doveva fare un dolce che aveva una bontà.